d'estate, durante vacanze, ci sarà più quiete e anche più tempo per poter accostare l'enciclica. Di fatto non è stata proprio molto recepita, ancora almeno fino ad ora, come dovrebbe dal popolo di Dio. Guardiamo quali sono tre evidenti novità rispetto ai pronunciamenti magisteriali fino a oggi all'interno della Chiesa. C'è una prima evidente novità. La fede non viene più definita per mezzo del buio e delle tenebre. Tutti ricordiamo l'espressione fede cieca, dove dire cieca qualificava l'intensità della fede. Meno si vede, più c'è possibilità di credere. Il contrario, la fede è luce, nella fede si vede, la tenebra è il contrario della fede, anche per una ragione semplice, che se la fede è adesione a un volto, a una persona, non ci si può ingannare o essere al buio nei confronti di colui al quale si dà fiducia, al quale si consegna la propria esistenza. La seconda novità è che la fede non viene presentata secondo la categoria del dovere. Spesso la fede era dichiarata, non perché non lo sia, ecco, ma dichiarata necessaria agli effetti della salvezza, intendendo per salvezza ciò che ci attende dopo la morte. E quindi due possibilità: o il paradiso preceduto da un congruo purgatorio, oppure l'inferno. Per evitare l'inferno è opportuno, doveroso, necessario credere. Questa idea rischia di presentare la fede come la conseguenza di un timore, mentre è scritto: l'amore compiuto allontana, scaccia, vince il timore. E infatti, come è presentata, lo vedremo meglio nel dettaglio, non attraverso il dovere, ma attraverso la desiderabilità, la convenienza. Il Papa vuole convincere, direi quasi affascinare, al dono grande che c'è dentro la fede. La terza caratteristica, quella più evidente e anche abbastanza in controtendenza rispetto all'andamento del pensiero di Joseph Ratzinger, che si vede chiaramente è l'estensore di maggioranza della enciclica, si comincia dall'uomo e dopo capiremo perché. Non si dà una definizione di fede, ma si parla della fede attraverso la storia dei credenti. Proprio per insistere su questa idea, la fede è una relazione vitale, esistenziale. La fede non si definisce, la fede si vede nei suoi effetti nella vita dei credenti. Allora, fatta questa triplice premessa, vorrei dire, c'è una intonazione evidente in questa enciclica, che è una intonazione pasquale. Penso che voi non vi attendiate da me un noioso e inutile riassunto. Cerco di cogliere le linee di forza, le linee guida che, come auspicava Don Marco, mettano in noi il desiderio di leggerla, di meditarla e io direi di gioire. Allora, una introduzione che contiene implicitamente una domanda. Perché credere? Il Papa è consapevole di un fatto. Se la fede non corrisponde ad un interesse, ad un'attesa, a un desiderio del cuore, l'uomo non capisce perché deve credere e non può essere interessato alla fede. Perché l'uomo può, magari desidera credere e rimane affascinato rispetto a ciò che il Vangelo gli propone? Una prima risposta l'abbiamo nel simbolo della luce. Lumen fidei, la luce. Questo simbolo è stato scelto dal Papa non solo per esprimere il contenuto della fede. La fede è luce, d'accordo. Ma prima di tutto anche per esprimere la ricerca dell'uomo. Che cosa l'uomo cerca in tutte le sue ricerche? Il Papa risponde: l'uomo cerca la luce, l'uomo vuole essere illuminato. Perché l'uomo definito come assetato di luce? Le ragioni di questa scelta sono due. La prima, la luce non è una cosa fra le altre. La luce non è una fonte luminosa tra altre fonti di luce. La luce nella sua natura è la condizione nella quale, per la quale tutte le cose possono essere viste. Propriamente parlando, noi non vediamo la luce, noi vediamo grazie alla luce e per mezzo della luce. E che ci accorgiamo che la luce è qui, lo vediamo dai colori, dalle distinzioni, dai contorni che le cose ogni mattina acquisiscono. Quindi la luce come il criterio fondamentale che illumina non la vita in generale, ma ogni aspetto della vita. La luce come condizione del vedere e, dentro il vedere, poter stabilire il giusto rapporto. Poter stabilire le giuste relazioni. Il buio paralizza, il buio crea paura, incertezza, il buio impedisce una relazione autentica. Ora, nella luce, le cose si vedono nella loro verità e anche il rapporto con le cose può essere un rapporto veritiero. Ma poi la luce è anche l'immagine della natura, l'immagine della vita. E qui non deve stupire che il Papa ricordi subito una festa pagana, la festa del Sol Invictus, il solstizio di inverno, il 21 dicembre, da cui poi la fede cristiana ha derivato, battezzandola e trasfigurandola, la festa del Natale. Noi ci chiediamo dove il 25 dicembre il cristianesimo riconosce non nell'astro naturale la fonte della luce, ma nel verbo fatto carne. Perché questo accenno subito all'inizio? Perché queste feste pagane, il solstizio, aveva un profondo scopo, quello di dare all'uomo l'idea che la sua vita non è sempre solo monotonia e ripetizione, alternanza di buio-luce, ma ci può essere una vittoria definitiva della luce. Non c'è sempre solo questa lotta, ma ad un certo punto vince la luce. La vittoria della luce è la vittoria della stabilità. La vittoria della luce è la vittoria dei rapporti trasfigurati. La vittoria della luce toglie l'angoscia perché, illuminando tutto, risponde alle domande fondamentali dell'esistenza. Domande fondamentali che sono: da dove le mie origini e verso dove il mio futuro. Dunque, nell'ordine naturale, il massimo desiderio dell'uomo è vedere e non essere consegnato all'incertezza e alla paura, trova sempre una riuscita limitata. È solo nell'ordine dell'amore di Dio che la luce può diventare stabile, può diventare eterna. Ecco, con questi brevi accenni, il Papa indirettamente ha definito l'uomo, la fede e Dio. Chi è l'uomo? Un assetato di verità. Essere nella luce significa essere nella verità, ma una verità che lo trasforma, una verità che lo fa stare bene. Il concetto neotestamentario di verità, interscambiabile con quello di agape, di amore, essere nella verità vuol dire stare bene, essere compiuti, essere realizzati. Ha definito che cos'è la fede? La risposta umanizzante ai problemi dell'uomo. L'uomo che crede realizza la propria umanità. L'uomo che crede dà un nome al suo desiderio. L'uomo che crede viene reso stabile in una luce fedele. C'è questa bella espressione anche nell'enciclica. Una luce fedele, che vuol dire una luce che dura, una luce che non inganna, una luce non a intermittenza, una luce capace di fondare l'esistenza umana in uno stato di beatitudine. Ma dove accade tutto questo? Ecco, cioè perché la luce non resti un simbolo? Che cosa corrisponde nella fede a tutto questo? Un solo evento, dice il Papa, rispetto al quale tutti gli altri sono o premessa o conseguenza. E questo evento è la resurrezione di Gesù. Per cui non è sbagliato, credo, definire questa enciclica come una enciclica pasquale. Si parla della fede, ma il contenuto della fede è l'uomo vero, l'uomo intero, l'uomo compiuto, l'uomo nella gloria, l'uomo arrivato, l'uomo nella stabilità. Dove si vede tutto questo? Si vede nella risurrezione. Perché nella risurrezione di Gesù Cristo si entra in una condizione definitiva. Noi non siamo, scrive il Papa, dei nomadi, degli zingari. Noi siamo dei pellegrini. E la differenza non è nel cammino. Entrambe le categorie camminano. I primi camminano senza meta o sempre in mete provvisorie, i secondi camminano verso una meta definitiva. Allora, quell'implicita domanda: perché uomo d'oggi? La Chiesa ti dona, ti invita, ti offre la gioia di credere? Beh, la risposta è una: perché tu possa essere compiuto, perché tu non sia consegnato all'ipotesi, all'incertezza, perché tu possa condurre una vita in piena stabilità. Ma poi subito ci sono enumerate alcune obiezioni alla fede. La fede non è mai astratta, la fede si esprime sempre come storia e dentro la storia. E oggi quali sono le obiezioni dell'uomo che non trova desiderabile credere, che ritiene che la fede sia una cosa infantile o comunque non degna di essere abbracciata? La prima è il pregiudizio che per credere bisogna sospendere la ragione. Sospendere la ragione significa non interrogarsi più sulla verità. Ma il Papa, ricordando Agostino, dice: tutti gli uomini desiderano mai essere ingannati. Agostino scrive: ho conosciuto tanti uomini che volevano ingannare, ma uno che ami essere ingannato, quello non l'ho mai trovato. La ragione, e c'è un vastissimo capitolo che vi risparmio, sul rapporto fede-ragione, non dobbiamo pensarla come l'arte di costruire, di comporre i concetti. Essere ragionevoli significa sapere rispondere in modo adeguato alle profonde domande del cuore. Allora nulla è più ragionevole di ciò che risponde a una domanda. Per questo il Papa dice la ragione allargata, cioè si abbia il coraggio di riconoscere che la scienza è un aspetto della vita umana, è un aspetto della conoscenza, non è l'unica forma conoscitiva. L'uomo supera infinitamente i suoi calcoli, la sua capacità di costruzione. L'uomo è essenzialmente desiderio. Essere ragionevoli significa trovare una risposta adeguata al desiderio che abita nel cuore dell'uomo. Quindi non è vero che la fede si costruisca sulle ceneri della ragione. Il Papa azzarda anche una ipotesi. Se oggi la fede viene sospettata, non è per un eccesso, ma per un difetto di ragione. Perché la ragione tiene alte le grandi domande dell'uomo, mentre chi non usa la ragione crede che sia tutto, anche la più piccola sciocchezza che sta a sua disposizione. La ragione nella storia è la facoltà dell'assoluto, percepire che c'è sempre qualcosa di più e di più grande, di infinito, di inesauribile. Ora, se la fede è un infinito amore che Dio offre, non potrà trovare nella sete di infinito un nemico o una chiusura, ne troverà piuttosto la premessa. La seconda obiezione che viene mossa è che la fede è un salto nella fantasia, in un mondo oscuro, in un mondo inverificabile. Nessuno può dire è vero o non è vero quello che appartiene ad una galassia totalmente estranea rispetto alla vita concreta e ai concreti modi di conoscenza. Qui il Papa risponde dicendo: inverificabile non vuol dire falso, può volere dire invisibile, ma l'invisibile non significa assente, irreale, non vero. Invisibile significa mistero, dove mistero, in ultima analisi, vuol dire l'uomo può vedere di più se riconosce di non avere lui la piena capacità di guardare. E questa è l'idea tipicamente di Papa Benedetto, è di Josef Ratzinger. La fede nasce dalla consapevolezza che c'è l'invisibile, ma invisibile alla solitudine, invisibile all'orgoglio, non invisibile alla fede, che è accogliere lo sguardo di Dio su tutto ciò che esiste. E la terza obiezione è che la fede è totalmente soggettiva, e qui si confonde fede con arbitrio, attraverso, o meglio, alla luce di un pregiudizio tipicamente scientista. Il pregiudizio non è mai un atto razionale. Pregiudizio è questo: tutto ciò che non è verificabile, misurabile, calcolabile, allora è fede, cioè sapere spurio, sapere per bambini, sapere per creduloni. Ecco, a tutte queste obiezioni, vengo al dunque, hanno un comune denominatore. Vero è ciò che l'uomo domina, vero è ciò che l'uomo produce. La verità viene fatta coincidere con quello che io verifico, mentre il Papa dice le verità più importanti nella vita non sono quelle che si scoprono o quelle che si producono, sono quelle che si ricevono, sono le cose che ci vengono donate, le cose che veramente ci permettono di capire e di vedere meglio. Allora, da un punto di vista antropologico, nell'orizzonte delle premesse, qual è il cuore della riflessione del Papa? Finché la verità è identificata con l'azione dell'uomo, è chiaro, a queste obiezioni forse sarà difficile dare una risposta convincente, ma se solo si è realmente intelligenti e si comprende che l'uomo da solo non vede tutto, si scoprirà che la fede, come dono dello sguardo, del suo sguardo che Dio ci fa, è la condizione per vedere tutto. E qui, ancora una volta, la fede è essere nella luce, vedere tutto ciò che è necessario per essere pienamente Se è una enciclica pasquale, se non fanno paura le parole, bisogna anche aggiungere che è una enciclica ad alta concentrazione cristologica. Cioè, la fede si riduce ad una cosa sola: Gesù Cristo. Ieri, oggi e sempre. Ma c'è un aspetto molto interessante, quindi anche nuovo. Se l'uomo è un assetato di vita, la fede dovrà essere vita. La risposta alla sete di vita non possono essere definizioni, formule, teorie. La risposta alla sete di vita non può che essere la vita stessa. E allora la fede non potrà che avere come contenuto un vivente, una persona, un volto, una storia. E questo è Gesù Cristo, il tutto di Dio offerto perché anche l'uomo divenga il tutto di se stesso. Questo è sempre il gioco che attraversa l'enciclica, il vero basso continuo, un dono che è totale, Dio da se stesso, perché chi lo accoglie divenga lui stesso una pienezza e una totalità nei confronti di sé. Ciò che nella scrittura si chiama santità, ma anche beatitudine. E qui capiamo l'importanza che il Papa dà a una categoria poco frequente quando si parla della fede: la memoria. La memoria accompagna la fede, però nella coscienza cristiana la prima domanda è cosa devo credere, e si pensa poco invece alla memoria. Ma che cos'è la memoria? La memoria è rendere attuale un evento storico. Per le definizioni, per esempio i numeri, non occorre la memoria. Ma per gli eventi storici si perdono se non vengono custoditi e tramandati dalla memoria. Allora la fede coinvolge la memoria perché? Perché quello che viene comunicato non è una teoria senza tempo affidata ai libri. Quello che viene comunicato è la vita stessa di Gesù, figlio di Dio e figlio dell'uomo. Dunque è storia. La fede si fonda su una storia, la storia di Gesù. E perché è così importante la storia di Gesù? Perché nella storia di Gesù abbiamo avuto la pienezza di Dio accolta, creduta e vissuta dalla fede dell'uomo. Qui vedremo che una bella novità, fino a qualche decennio fa era impensabile, ma già Papa Benedetto, in quel motto proprio, che è la porta fidei, aveva cominciato a dire: guardate, noi abbiamo sempre fatto di Gesù l'oggetto della nostra fede, va bene? Pensate però, Gesù è anche soggetto della fede. Noi abbiamo sempre pensato al Signore Gesù come il creduto. Cominciamo a pensarlo adesso un po' anche come il credente. Ecco, la fede si fonda sulla memoria perché il suo contenuto è una storia paradigmatica. Cosa vuol dire storia paradigmatica? Vuol dire storia non chiusa in se stessa, storia accaduta per essere la storia di tutti. Gesù è stato Gesù per poter offrire ad ogni uomo di avere con Dio e con i fratelli il suo stesso rapporto, la sua stessa relazione. Gesù non chiede fede in una dottrina. Gesù non chiede addirittura fede in sé. Vi chiedete quel brano del Vangelo di Giovanni dove Gesù dice: la mia dottrina non è la mia. Ora, dottrina vuol dire parola, ecco, non sistema di concetti. Vuol dire: se voi credete a me, colui che voi godete nella fede in me è l'amore del Padre. Credere in Gesù Cristo significa entrare in quel rapporto di figliolanza nel quale il figlio accoglie
ogni uomo che crede è in lui. E il Papa conclude: lo scopo della fede è questo, che divengano vere per ciascuno di noi le parole con cui Gesù si rivolge alla Maddalena in Giovanni 21. Dio mio e Dio vostro, Padre mio e Padre vostro, dove e non vuol dire lo è per me e anche per voi, lo è per me e in me lo diventa anche di ciascuno di voi. E qui il Papa aggiunge un altro elemento alla fede. Che cos'è la fede? È aderire a tal punto al Signore Gesù che la sua vita un po' alla volta diventa la nostra, affinché si possa dire con San Paolo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, con tutto ciò che ne consegue. Dunque la fede ha un solo oggetto: la vita del risorto. Una vita che è storia, una vita che è evento, che è accaduto. Se non fosse accaduto nella storia, non sarebbe niente di concreto. Ma se fosse accaduto solo nella storia e non potesse essere contemporaneo e attuale, sarebbe irrilevante. Ecco l'azione dello Spirito nella fede. Nessuno dice Gesù è il Signore se non nell'azione dello Spirito. Il Papa semplifica dicendo: che cosa fa lo Spirito? Beh, lo Spirito ci rende contemporanei del risorto, affinché, abbracciando Lui, ci troviamo immediatamente nell'arco, nella cerchia di affetto di un Dio che è Padre. Dobbiamo, come dire, anche arrivare tra poco ad una conclusione, ma non è complicata l'enciclica. Sono solo, beh, si fa per dire solo, perché sono piuttosto densi, 4 capitoli. Tuttavia c'è un comune denominatore. Io ho guardato un attimo, perché conoscendo un pochettino lo stile di Ratzinger, e poi sono stato premiato in questa mia curiosità, il primo capitolo nella versione italiana è: noi abbiamo creduto all'amore, la prima lettera di Giovanni. Nella edizione tedesca, quindi quella che riflette proprio in pugno anche la scrittura di Ratzinger, il titolo non è questo. Nell'italiano c'è la citazione, in quella tedesca c'è Konzer, che vuol dire confronta, quindi non è una citazione letterale. Com'è il titolo del primo capitolo? È: credendo noi abbiamo accolto l'amore. No, noi abbiamo creduto all'amore. Credendo noi abbiamo accolto l'amore. È la terza enciclica di Papa Benedetto assunta da Papa Francesco. E quindi è da leggere, per una sua comprensione integrale, e insieme alle altre due, a quella sulla carità, Deus Caritas Est, e alla Spe Salvi. Ma qui il Papa riprende semplicemente il messaggio del Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento fede, speranza e carità sono tre nomi per un unico dono: la vita stessa di Dio. Che cos'è la fede? La fede è accogliere la carità. Ma che cos'è la carità? La carità è vivere in pienezza. Vivere in pienezza nel desiderio di una vita compiuta, come verrà nel Regno dei Cieli. Quindi la speranza non è una cosa diversa dalla fede, è l'aspetto dinamico della fede. Di fronte alla domanda: che cosa mi dà la fede? La fede ti dà la vita di Dio. Dunque spero, che vuol dire desidero, la pienezza di questa vita. Ma qual è il contenuto della vita di Dio? Il contenuto della vita di Dio è la carità. Quindi il primo effetto della fede è la relazione riconciliata di se stessi con noi stessi, di sé con sé. Il credente, proprio perché accoglie l'amore, ha come primo effetto quello di essere riconciliato con se stesso. È un credente arrabbiato con se stesso ha tutti i motivi di dubitare che la sua fede sia proprio quella che gli dona il Signore Gesù. E qui c'è un'altra idea fondamentale. Se il contenuto della fede è l'amore, la fede diventa rilevante. rilevante per i rapporti nella famiglia, nella Chiesa, nella società. Contrariamente all'idea di chi vorrebbe la fede come l'espressione cristiana che può esprimersi ma nel perimetro chiuso della Chiesa o delle sacrestie, il Papa dice: ma se è l'amore il contenuto della fede, il credente accoglie la vita di Dio che è agape. Come potrà la fede patire la chiusura o la gabbia? La fede, per sua natura, crea rapporti, li guarisce, li raddrizza, li stabilizza, li trasfigura. Ecco, questo spiega perché ci sono dei capitoli dedicati fede e famiglia, fede, Chiesa, fede e società. Vi dicevo che il Papa non dà definizioni della fede saltuarie, ne parla attraverso la storia dei credenti. Chi è il credente che incontriamo prima di tutto in questa storia? Prima devo dire un'altra cosa. Storia dei credenti non vuol dire galleria di ritratti di persone esemplari nella fede. Storia dei credenti vuol dire tutti coloro che già nell'Antico Testamento hanno creduto, hanno consentito all'amore di Dio di poter raggiungere l'uomo in pienezza. Tutti i credenti sono stati delle porte che hanno consentito, quando viene la pienezza del tempo, il Signore Gesù Cristo a Dio di inondare il cuore dell'uomo. Quindi storia dei credenti vuol dire noi siamo debitori ad Abramo, a Mosè. Perché? Perché credendo hanno consentito di arrivare fino a Gesù Cristo, nel quale anche noi possiamo diventare figli dell'unico Padre. Qual è la caratteristica di Abramo? Molto brevemente. Nella fede di Abramo, scrive il Papa, ci sono caratteristiche che sempre accompagnano la fede, venendo meno una delle quali implode la fede stessa. La prima è che la fede è dialogo fra persone. La fede è un rapporto fra viventi. La fede non si riferisce a delle proposizioni. La fede non si riferisce a dei manuali. La fede non si riferisce nemmeno a dei comandamenti. E non vi scandalizzi l'espressione. Lui ne parla del decalogo, ma dopo, alla fine, insieme al Padre nostro. La fede è dialogo fra viventi. E che cosa vuol dire dialogo? Dialogos vuol dire parola che passa da uno all'altro e mentre passa non si deforma, non lascia lungo la strada frammenti di sé. Allora ecco, Abramo che dialoga con Dio è il primo segno della fede. Qual è lo scopo della fede? Che l'uomo conosca il progetto e soprattutto il dono di Dio. Quindi il Papa insiste molto sulla fede come dialogo, e il dialogo avviene tra persone e tra viventi. Poi, secondo, la fede nasce dall'ascolto. Senza ascolto della parola, l'uomo si costruisce l'idolo. L'ascolto, la lettura della parola, preserva l'uomo dall'immaginare Dio secondo se stesso. Mentre nell'ascolto della parola, l'uomo garantisce a sé di pensare Dio come Dio si dice. E la terza caratteristica è la fede è una risposta. La fede è sempre la reazione dopo che si è rimasti colpiti, affascinati dalla rivelazione del dono di Dio. Ecco, Abramo crede a una promessa. Quindi la fede è anche sempre un cammino. La fede passa attraverso varie tappe in cui può anche essere impegnativo, doloroso, faticoso credere. Ma le promesse non si affermano senza il rinnovo della fiducia. Interrompere la fede impedisce a Dio di poter mostrare la sua fedeltà. Se vogliamo che veramente Dio veramente mostri la sua fedeltà, allora dobbiamo avere fede. Ecco, qui il Papa fa anche un po' un gioco di parole. Chi è il primo fedele? Il primo fedele è Dio, mantiene ciò che promette. Che cosa serve la fede? La fede serve a permettere a Dio di dimostrarsi come colui che mantiene la parola data. La fede è l'unica richiesta che Dio fa all'uomo per potergli manifestare la propria fedeltà. Grazie alla fede si sperimenta un Dio fedele, un Dio che non delude. E un ultimo aspetto c'è nella fede di Abramo. Dicevamo prima, nessuno può credere se non trova nella fede una risposta ai più profondi desideri del cuore. Qual è la promessa di Dio? Non è solo la terra promessa. La promessa che Dio fa ad Abramo è la paternità. Ed è l'aspirazione più grande di un ebreo. Perché quando non c'era ancora la fede nella risurrezione, l'unico modo per essere ricordato, l'unico modo per lasciare qualcosa, l'unico modo per restare in vita era quello di avere dei figli, era quello di avere una prole. Quando si voleva dire di uno che era un empio, qual è la sorte dell'empio? Venire dimenticato. Il giusto sarà sempre ricordato, ma l'empio viene dimenticato. Allora, l'aspirazione più grande dell'uomo è la paternità. Ecco, che cos'è la fede? La fede è un'adesione a una promessa il cui contenuto è la realizzazione più profonda della propria umanità. Il Papa conclude dicendo: uomo credente, quando credi, ricordati, tu stai realizzando te stesso, tu stai costruendo te stesso, de re tua agito. Che vuol dire? Si tratta di te nella fede. Non è che la fede ti trasferisca in cielo. La fede consente al cielo di scendere sulla terra. Ci aspetteremmo che il contrario della fede sia la mancanza di fede. E invece il Papa dice: no, non è la mancanza di fede. Non è l'ateismo il primo contrario della fede. Il contrario della fede è l'idolatria. La radice idolo viene dal verbo greco orao, eiton. Dice I, ha a che fare con l'occhio, con la vista. E perché? Cosa c'entra la vista? C'entra perché l'uomo, a seconda di ciò che vede, si forma le sue idee. L'idolo è la costruzione che l'uomo fa a partire da sé, dalle proprie misure. La fede invece non ha la vista come primo passo. La fede all'ascolto. E perché è così importante l'ascolto? Perché nell'ascolto Dio si dice come realmente è, mentre nell'idolo io immagino Dio a partire da me, come io credo che sia. L'ascolto della parola mi preserva dalla delusione. L'idolo invece cattura il mio cuore, ma poi per deludermi. E qual è la caratteristica dell'idolo in contrapposizione alla fede? Che l'idolo è sempre impersonale. Il Papa cita il Salmo 125, dove proprio le parole sono: hanno bocca e non parlano, hanno occhi, non vedono, narici, non odorano, manca la vita. E quando uno si chiede all'idolo di dargli vita, l'idolo non risponde. Perché l'idolo in realtà è lui stesso. La prima grande parte dell'enciclica, e magari andiamo solo per accenni all'ultima, si conclude con l'immagine della fede come di un esodo. La fede è un esodo dalla solitudine del mio io verso la comunione che mi dona lo sguardo di Dio. Vedere la vita, vedere il mondo, vedere i rapporti come Dio li ha pensati, come Dio li ha redenti. Questo è il dono della fede. Una fede umanizzante, una fede corrispondente al cuore dell'uomo. Ma prima di concludere, una parola su Gesù, che non è solo oggetto di fede, ma anche il soggetto della fede. C'è stata una domanda che ha agitato per molti decenni la teologia. Gesù era un credente? Poteva il figlio di Dio avere la fede? Risposta più immediata: no, perché in quanto figlio di Dio lui aveva già la visione compiuta della verità di Dio. Quindi Gesù escluso dalla fede a causa della sua natura divina. Il Papa dice: se la fede la definiamo semplicemente un sapere, beh, è chiaro, Gesù sapeva tutto. Ma la fede nell'Antico Testamento non è prima di tutto un sapere. La fede è prima di tutto un confidare. La fede è prima di tutto un abbandonarsi. Il concetto ebraico di fede, il verbo ebraico è aman, donde il nostro amen. Quando noi diciamo amen, è come che dicessimo io credo, non è quello di, beh, credo che sia vero, poiché non lo so, voglio, credo, con quella vena di scetticismo con cui noi pronunciamo questa parola, credo o speriamo bene. No, il concetto ebraico di fede ha un'altra idea, quella di solidità, quella di stabilità. Credere significa poggiare su un terreno non scivoloso, non friabile, solido e infrangibile. E qual è questo terreno? La fedeltà di Dio. Gesù ha creduto fino in fondo nella verità e nella realizzazione del disegno di suo Padre. E qui il Papa sottolinea come Gesù muoia con un atto di fede: nelle tue mani consegno la mia vita. Gesù prega perché ha fede. Gesù si rivolge al Padre perché crede in Lui. Allora ecco la fede di Gesù. È la fede di Gesù. Il credente è colui che condivide con il Figlio di Dio il suo abbandono, la sua fiducia nell'amore del Padre. Ecco di nuovo l'azione dello Spirito. Cosa fa lo Spirito Santo? Diffonde nel cuore dei credenti l'abbandono filiale di Gesù al Padre. Ecco quelle tre pagine molto dense sul battesimo. Ma che cos'è il battesimo? È entrare nella fede di Gesù, è riprodurre l'abbandono di Gesù nelle mani del Padre. E tutto questo perché? Perché l'uomo possa entrare nella pienezza della vita. Ecco, prima di concludere, un solo accenno alla dimensione ecclesiale della fede, perché tutto sarebbe teoria se la fede non potesse diventare esperienza, non potesse diventare storia. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è la sposa credente. La Chiesa è la presenza diffusa di una fede che affonda le sue radici nella fede di Abramo, si solidifica nella fede di Gesù e di lì in avanti diventa il luogo che accoglie tutti coloro che dicono vogliamo vedere il Padre. È una cosa insolita. Noi spesso siamo portati a pensare alla Chiesa come l'organizzazione della fede. Il Papa non sceglie questa strada. La Chiesa non serve a organizzare, a dominare la fede. La Chiesa serve prima di tutto a custodire la fede in attesa della venuta del Signore. L'amabilità della Chiesa è prima di tutto la garanzia di avere in essa la madre credente che ci accoglie e ci educa nella sua fede. Proprio in questi giorni, nella celeberrima intervista data a Scalfari, il Papa Francesco ha detto: senza la Chiesa io non sarei credente senza la Chiesa. Questo non ha voluto dire, oggi molti dicono, no, è proprio causa della Chiesa che non sono credente. Se non ci fosse la Chiesa sarei credente, ma siccome c'è la Chiesa non posso essere credente, Cristo sì, Chiesa no. È il contrario, perché a prescindere da cosa gli uomini ne fanno, la Chiesa è e resta la sposa credente che attende il Signore che verrà a compiere tutte le sue promesse. Essere legati alla Chiesa, dice il Papa, non nasce da questioni corporative, organizzative. La fede non è per la Chiesa quello che è lo statuto per un sindacato. La fede è la vita della Chiesa, e dice il Papa. Ma che cos'è la fede della Chiesa? È già il segno della vittoria del risorto. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? La risposta deve essere positiva. Sì, Gesù poneva quella domanda per dirci: non è scontato credere. Non è che la fede sia qualcosa che si prende, si custodisce. No, una fede, scritto proprio nelle prime pagine, non alimentata, è una fede che si spegne. La fede va alimentata, ma la domanda: ci sarà sempre la fede sulla terra? La risposta è chiaramente sì, perché la risurrezione che scopo ha? Quello di riportare l'uomo dentro l'amore definitivo di Dio. Se la porta per questo deve essere la fede, ogni uomo che nasce viene accolto dentro una garanzia che si chiama comunità credente. Per fare battezzare i bimbi ha solo questo scopo, inserire la loro vita dentro una fede sicura e certa, perché sostenuta dallo Spirito di Dio. Si potrà trovare una conclusione a questa densissima enciclica? Io credo, sì, ce ne sono tante, ecco. Io credo di sì. Soprattutto questo, che quando si crede non si viene espropriati della propria libertà, ma si investe la propria libertà per un tesoro che le nostre forze mai riuscirebbero a conquistare. La fede non è una conquista, la fede è un dono, ma è un dono che Dio fa ad ogni uomo. Se ci chiediamo perché l'enciclica conclude con una preghiera alla Madre di Dio, a Maria, donna credente, la risposta non è di natura devozionale. La fede di Maria vive nella fede della Chiesa. Il Concilio ci ha ricordato che Maria è la Chiesa nascente, la Chiesa vivente, la Chiesa pellegrinante. Avere una fede così certa e così solida come è quella di Maria significa amare la Chiesa e vivere in essa. Se adesso, che abbiamo già finito, ripercorrete tutta l'enciclica, troverete un movimento trinitario dal Padre per mezzo di Cristo nello Spirito. Cosa fa il Padre? Il Padre ci dà tutto quello che ha. Questo è il contenuto della fede. Ma tutto quello che ha è Gesù Cristo. Fede vissuta anche umanamente. Vero Dio e vero uomo. Ma questo Gesù Cristo non è storia passata. È storia contemporanea. Perché? Perché lo Spirito del Risorto ci mette a disposizione questa vita risorta ogni volta che noi lo desideriamo. Dove accade tutto questo? Questo accade nella Chiesa, che nei sacramenti e nella fede ci garantisce di poterci sentire come gli invitati alle nozze dell'Agnello. Concludo con un'immagine iniziale. Che cos'è la fede? La fede è il connubio tra Dio e l'uomo. Dio prende da noi quello che mai lui potrebbe avere: miseria, povertà, caducità, morte, paura. Dio dà a noi quello che noi mai potremmo avere: beatitudine, immortalità, grazia, perdono e gioia. E scusate se è poco. Ora
una che leggendo l'enciclica ho visto che non so per quante volte si ripete l'aggettivo affidabile. Si vede che un aggettivo che piace a Papa Benedetto, e chiaramente preso di Francesco, che è la prima enciclica di Francesco. Quindi interrogo molto sul fatto che ciò che Dio dice diventa vero per noi. La seconda osservazione è come in qualche modo ci dà le ragioni per vivere una fede consapevole. Cioè, la fede è proprio, non è sganciata dalla ragione. Non è separato, non è contro, ma è proprio quella luce in più. E tante volte noi abdichiamo questa cosa qui. Una cosa che dicevi era proprio il fatto che il dono della fede è dato a tutti. Qualcuno ti dice, ah, ma io non ho questo dono, vabbè, che la ragione è data a tutti. Puoi usare almeno questo strumento.
La fede, noi sappiamo che si trasmette prima di tutto per contagio. Se io voglio invitare qualcuno a credere, non gli parlo della fede, gli faccio incontrare un credente. Ma un credente, ecco, non un praticante non credente. Perché noi ci siamo sempre lamentati dei cosiddetti credenti non praticanti, ma sono più a rischio come categoria i praticanti non credenti. Circa il primo punto, no, per l'importanza della Chiesa era proprio anche quello di contagiare con la fede. La Chiesa deve essere composta da persone, io non lo dico, tu mi accusavi di deformazione impressionale, ma all'inizio viene subito citato Friedrich Nietzsche, che è quel filosofo che diceva: basta guardare il volto dei cristiani ed è quello già un motivo per non diventare credenti, sono tristi. Ma lui non aveva incontrato Papa Francesco. Allora, tornando al primo punto, tu sai che affidabile in tedesco non vuol dire soltanto leale, di cui ti puoi fidare, vuol dire anche qualcosa che ti stimola a abbandonarti a lui. Ora, quando, qui si vede chiaramente, Papa Benedetto dice che Dio è affidabile, intende dire queste due cose. Primo, se lo ascolti ti viene voglia. Se lo ascolti veramente ti viene voglia di abbandonarti a lui. L'altro è, in Gesù Cristo ci ha già fatto vedere una volta per tutte, senza residui o senza ipotesi ancora da scoprire e da sapere, quello che lui intende fare di noi. Allora, la risurrezione che cos'è? È il segno della affidabilità di Dio. Da un lato la croce, che è la sintesi di tutta l'iniquità del mondo, quella che ti fa disperare, quella che ti fa chiedere, ma Dio vede, ma Dio c'è, Dio interviene, è il dolore, tutte quelle situazioni anche limite, che generano veramente il grande ateismo, quello che ti fa dire: ma è questo il mondo che Dio ha fatto? Che triste Dio è quello che vede queste cose e non interviene. Nella risurrezione Dio mostra la sua affidabilità, perché nonostante tutto e oltretutto lui ha realizzato la sua promessa. E che cosa ha fatto Gesù perché la promessa si realizzasse? Niente, si è abbandonato. Ecco, in questo senso dell'enciclica si parla di affidabilità come atteggiamento dell'uomo, ma anche come prova di affidabilità data da Dio. Quanto poi alla ragione, intendiamo un senso ampio di ragione. Ripeto, ragione vuol proprio dire lasciarsi interpellare dalla realtà. Non siamo ragionevoli solo quando costruiamo dei teoremi o dei sillogismi. Siamo ragionevoli quando, alzandoci, ci chiediamo: ma vale la pena vivere oggi? Vale la pena portare questo patimento? La fede dà una risposta. Cioè, la fede teme la mancanza di domanda. Finché c'è domanda, c'è un terreno fecondo per la fede. Quando vengono meno le domande, allora probabilmente anche la fede è a rischio. E la ragione è la facoltà di porre domande adeguate alla realtà.
Posso chiedere un...
Che facciamo? Diciamo che può. Sì, puoi.
No, c'è una paginetta che è molto corta, però bellissima, verso la fine, dove si parla del Dio che costruisce la città dell'uomo. È molto breve, però dimostra bene come se l'uomo si affida, come dicevate adesso, l'uomo di fede costruisce meglio anche nella società, costruisce meglio anche nella famiglia. Ci sono dei riferimenti anche come viene vissuta la fede già nella famiglia, parte anzi nella famiglia, e allo stesso tempo nella società l'uomo di fede contribuisce in una maniera migliore, diciamo così, al bene comune. Questa è una cosa che secondo me l'abbiamo vista anche in questi giorni, insomma, quando nel teatrino della politica si vede chi è veramente ha un interesse al bene comune oppure chi ha altri obiettivi, insomma, altri scopi. Per quello che, ecco, mi è piaciuta molto questa cosa, perché mi sembrava una roba che si, in qualche maniera si può verificare anche nei nostri ambienti, nella nostra società. Ed è un aiuto comunque, ecco, come dire, è una cosa che non la vivete solo in parrocchia, ma in qualche maniera ti aiuta a costruire meglio anche l'ambiente sociale dove vivi.
Proviamo a scrivere, se fosse possibile, la storia dell'Europa e non solo, senza la fede, senza gli effetti della fede. Sarebbe proprio del tutto incomprensibile. Non è interessante, però, a mio avviso, direi, in questa enciclica il 96% è di Josef Ratzinger e il 4% di Jorge Mario Bergoglio. Perché dico questo? Perché si vede chiaramente anche in questo ultimo aspetto, dove c'è più la mano di Papa Francesco, ma il principio è teologale, è quello che Papa Benedetto sempre ha detto: la fede ha carattere pratico, ma non praticoni, non in nome della fede facciamo. Se la fede è accogliere un Dio che è amore, uno che accoglie un Dio che ama non può diventare un amante dei fratelli. Papa Benedetto, in altri scritti, ha invitato a considerare una cosa apparentemente strana. Nella lettera di San Giovanni dice: se Dio ci ha amato per primo, noi ci aspetteremo. Noi allora dobbiamo amare lui, e invece no, dobbiamo amare i nostri fratelli. Questo vuol dire che quando uno nella fede riceve e accoglie l'amore di Dio, lui diventa un frammento di Dio nella sua storia. E dove Dio è all'opera c'è sempre costruzione anche della città dell'uomo. Quindi è contro una idea privatistica o contro tentativi di relegare la fede come un fatto privato soggettivo, il Papa ha richiamato, anche attraverso l'esempio dei santi, come il vero credente è l'uomo universale, accogliente, che meglio contribuisce alla costruzione della città dell'uomo. È l'applicazione sociale del principio della fede. Dio chiede all'uomo di credere per poter essere lui il compimento dell'uomo. Se un uomo accoglie Dio, non ne patisce la sua umanità. Se una società accoglie Dio, non ne patisce la coesione sociale, ne guadagna.
Un'ultima domanda stupida, però me la sono fatta subito.
Perché proprio una donna fa, virgola, l'ultima domanda stupida, punto interrogativo? No.
Perché non ci sono due figli? Perché non è prima, però?
No, questo è assolutamente escluso. E non possono esserci. Non ci sono due papi.
Se merito?
No. Se scriviamo un libro, Don Marco e io, lo firmiamo in due, ma una enciclica è un atto pastorale del successore di Pietro, e il successore di Pietro è uno solo. Non abbiamo due papi, ce ne è uno solo, ed è Francesco. Non era mai successo nella storia della Chiesa, che dopo appena 4 mesi un pontefice promulgasse un'enciclica accogliendola dal suo predecessore. Questo non è un atto di cortesia e di gentilezza. Questo ha un grandissimo valore, proprio agli effetti della fede. Pietro non è il padrone della fede. Lui stesso, come prima dignità, ha quella di essere credente. La prima dignità del Papa non è di essere annunciatore della fede, non è di essere pastore, è di essere pecora del gregge di cioè accolto, nutrito e cresciuto dalla Chiesa. Quindi il Papa Francesco ha voluto dire: io non è necessario che sia io a scrivere un'enciclica sulla fede. Se ciò che l'enciclica dice è la verità non la creo, la riconosco. Riconosco che quello che il mio predecessore ha scritto è il pensiero della Chiesa. Lo faccio mio e dunque è irrilevante chi l'ha scritta materialmente l'enciclica, anche perché molte encicliche precedenti si vede le diverse stesure, le diverse mani. Solo Papa Benedetto probabilmente ha scritto ex toto tutte le encicliche. I primi si vedeva molto, Paolo VI anche molto personalmente, Giovanni Paolo II a parte le prime tre, poi anche lì dopo il resto l'hanno fatto altri. Però che cos'è la cosa più bella? Che il Papa stesso dica: non vi dico questo perché ve lo dico io, ma è vero, questa verità io l'ho incontrata, questa verità mi cerca, e proprio perché sono stato da essa provato, finalmente ve la posso anche dire a voi. Quindi già anche in questo fatto c'è una grandissima lezione. Non è un'enciclica a quattro mani, è una riflessione, se vogliamo, a due cuori, ma l'enciclica come tale è firmata solo da Francesco ed è lui colui che la promulga. Quindi dire quattro mani è improprio, se non nel senso italiano. Che devo dire però che sia anche intelligente, no? Perché la competenza teologica di Josef Ratzinger, pur essendo un gesuita, non ce l'ha. Ecco, sono due storie. non dico l'Ave Maria, leggerai tu dall'enciclica la conclusione che ha una preghiera alla Madonna.
A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera. Aiuto, madre della nostra fede, apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché egli sia luce sul nostro cammino e che questa luce della fede cresca sempre in noi e che arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore.